Ciao a tutti amici, bentornati a una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast che vi racconta i pronostici della pallavolo femminile di Serie A1. Come sempre detto al microfono, anche se mi sentite un po' strano perché faccio l'ospite anche questa sera, Alex Maroldi, e in compagnia ripresento subito Rodolfo Palermo. Ciao Rudy.
Ciao a tutti, puntata pre-pasquale, abbiamo una bellissima sorpresa anche prima dell'uovo.
Esatto. Allora dai, vado avanti con le presentazioni. Giacomo Magnani, ciao Jack.
Ciao Alex, buonasera a tutti.
E Angelo Gomma, ciao Gomma.
Ciao, ma non sono io la sorpresa?
No, la sorpresa è che manca Lorenzo Vailati.
Ecco.
Prima della sorpresa faccio subito un'interruzione, intervento a gamba tesa. Vai. La mia specialità, salutiamo il nostro spettatore affezionato Nicola. Gli mandiamo un saluto, dai.
Ciao Nicola.
Però ora rullo di tamburi, no?
Rodolfo, fai tu la presentazione?
No, Alex, non nessuno sa presentare meglio di te.
Va bene, ci proverò di fare il mio meglio. Vabbè, signori e signori, ladies and gentlemen, con noi a farci compagnia in questa puntata, Noemi Signorile.
Buonasera a tutti, ciao.
Ciao, ben trovata.
Grazie.
Grazie anche di aver accettato già questo orario, perché possiamo dirlo, dai, stiamo registrando dopo le 10, perciò grazie veramente infinite per la tua disponibilità. E registriamo il giovedì, dovevamo aspettare che finisse la partita di Chieri con Monza, e partita che ha portato la serie a gara 3. E quindi questa sera faremo un po' dei pronostici un po' diversi, perché pronosticheremo la gara 3 e poi parleremo dei possibili semifinali. E che dire, Noemi, grazie ancora, spero che ti troverai bene. Io dico solo che ho rinunciato alla birretta post allenamento e di Pasqua per essere qua, ma perché mi faceva piacere essere con te, ma soprattutto avevo paura che ti trattassero male gli altri ragazzi, quindi ho fatto No, scherzo, sono tutti buonissimi, bravissime persone.
No, non è vero. In realtà questa dobbiamo spiegarla, devi capire che in questo gruppo abbiamo il bello che è Giacomo Magnani, il buono che è Alex Maroldi, e poi abbiamo il brutto e il cattivo. Il brutto sarei io e il cattivo è naturalmente Gomma.
Il cattivo ovviamente Gomma, perché non posso che essere. E te ne accorgerai, Noemi.
Allora, prima fatemi fare ringraziamenti di rito, che finisco i ringraziamenti. The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano e non, come sempre grazie. Grazie al blog di Gianluca Pasini, dai 15 al 25, che dà sempre spazio alle nostre registrazioni, alle nostre puntate, e anche il gruppo Facebook, la famiglia del gruppo del volley femminile, che anche lì pubblichiamo regolarmente, rispondiamo anche ai commenti. E che dire, da adesso passo un po' la palla a Rudy, che farà un po' lui il presentatore questa sera, così mi rilasso e rispondo alle domande.
Lasciamo rilassare allora il buon Alex. Ma domanda, non esiste il coprifuoco dalle tue parti? Perché però non lo so. La birretta post allenamento.
Io sono in campo 3.
O sei a Dubai, o sei andato a Dubai?
Quindi... Sì, magari. Sono nel camp 3 della squadra, perciò io posso girare con il foglio e essere fuori, perché sono tornato ad allenamento. Guarda, ti giuro, vedo il cancello di casa, mi sono fermato un attimo fuori per registrare qui in tranquillità. Ma se dovessero fermarmi, stavo buttando la spazzatura con la mano.
Allora, innanzitutto facciamo scaldare Noemi, le abbiamo già spiegato come funziona il tutto, però abbiamo l'occasione di avere una giocatrice, ricordiamo, palleggiatrice di Cuneo, una squadra di cui abbiamo parlato anche tanto nelle nostre stangate, una bellissima sorpresa quest'anno. Sei tornata dopo 3 anni all'estero, 3 anni, 2 campionati, solo perché il terzo non è finito, se non sbaglio, no?
Sì, diciamo che l'anno scorso eravamo ancora lì pronte per giocarci di nuovo la vittoria del campionato, ma abbiamo dovuto interrompere come tutti, purtroppo.
Com'è stato vedere il mondo che si fermava mentre tu eri lontano dall'Italia, immagino?
È stato strano, perché alla fine in Italia si è fermato tutto prima rispetto a come si è fermato in Francia, quindi quando in Italia qui cominciavano già a chiudere tutto, a fermarsi i campionati, io lì stavo continuando ancora a giocare, quindi faceva stranissimo, e soprattutto le ultime partite giocate mi ricordo che il pubblico, i tifosi, così, quando ci vedevano entrare, noi eravamo in due italiane nella squadra, ci guardavano proprio per dire italiane, quindi come se portassimo il Covid in giro.
E poi una cosa che generalmente succedeva nel 2006, dopo che l'Italia ha vinto i mondiali, purtroppo si è ripetuto, ecco, in questa occasione poco fortunata. Però comunque, a prescindere dalle difficoltà, io sono molto curioso di chiederti quali sono le grandi differenze della pallavolo italiana, o più che altro del campionato italiano o del campionato francese, perché tutti gli atleti italiani che tornano dal campionato francese poi generalmente rimangono estasiati, è così o è un falso mito?
Ma guarda, ti dico, io la grandissima differenza l'ho trovata più nel campionato francese, in quello rumeno. Perché alla fine il campionato francese è molto simile a quello italiano, il livello più basso, perché secondo me il campionato italiano è il più bello in questo momento, però molto simile. E poi per me era un po' come essere in Italia, perché alla fine, vabbè, Cannes è al confine, diciamo, siamo vicini, allenatore italiano, presidente italiano, secondo allenatore italiano, scoutmate italiano, cioè alla fine sembrava di essere in Italia, proprio a tutti i sensi, quindi...
E nonostante questo i tifosi, les Italiens!
Sì, soprattutto nel periodo che era appena uscito il Covid in Italia, era un casino, che poi subito all'inizio noi non riuscivamo a renderci tanto conto della gravità, perché lì era ancora tutto normale, quindi alla fine tipo... Se tu passavi lì, vedevi che si spostavano tutti, loro tutti avvicinati apposta per farmi spaventare, no? Per scherzare, e loro tutti agitati, aiuto. Quindi poi anche lì è arrivata, comunque hanno cominciato a capire che forse era una cosa un po' seria, infatti poco dopo hanno bloccato tutto anche lì.
Ricordiamo che Macron oggi ha annunciato lockdown ancora in Francia, credo per 3 settimane. I nostri cari cugini francesi. Dunque, sì. Se ho tenuto bene il conto, un campionato, una Coppa Italia, una Supercoppa in Italia, giusto?
Sì.
Vinti. Un campionato romeno, un campionato francese.
Giusto.
Qual è il titolo che ricordi con più piacere?
La Coppa Italia, vinta in Italia con Novara.
Ah, era il 2015, se non sbaglio, oltretutto
per quella Coppa...
esattamente, brava, mi hai rubato le parole di bocca, perché oltretutto fu il primo trofeo della nuova Novara targato Igor Volley, quindi particolari ricordi da quel punto di vista. Poi Rudy, tu mi sembra che hai dimenticato, questo vabbè, ma perché io vado molto a guardare la pallavolo giovanile, credo che Noemi abbia vinto anche 2 scudetti giovanili con Chieri, o mi sbaglio?
Uno, under 16.
E c'era Stefano Lavarini in panchina,
proprio lui.
E infatti ogni volta che parlo di pallavolo giovanile, non so perché, quando si parla di Lavarini emerge sempre, ma quella era la grande Chieri con Noemi Signorile in palleggio, quindi non si ricorda
palleggio.
Soltanto...
Vedi? Perché no, facevo il palleggiatore, facevo l'opposto.
Questa mi mancava.
Sì, ogni tanto toglievano il palleggiatore e mettevano il secondo opposto, e allora io palleggiavo, facevo un po' tutto.
Ecco,
aspetta, devo aggiornare subito la mia scheda per la prossima telecronaca in cui passerai dalle mie griglie.
Il modulo alla cubana, quindi con il
palleggiatore. Allora, la più grande curiosità che devo togliermi, però potrei chiederti so che ami animali, cani eccetera, va bene, sì, ma non è quella la vera domanda. È Cioè, non è una domanda, però i tuoi video in cui imiti soprattutto sketch di Brignano a me fanno schiattare. Te lo dico sinceramente.
Guarda, è partito tutto dal lockdown dell'anno scorso. In casa non sapevo cosa fare, perché un po' studiavo, un po' mi allenavo e poi avevo un sacco di tempo libero. Allora hanno cominciato a fare questi video che poi sono piaciuti, e quindi poi mi chiedevano di farne ancora, allora...
Ma falli, vai avanti, assolutamente!
per la gioia di Lega Volley femminile, che ogni settimana quando faceva il riepilogo, cioè, immancabile il video di Noemi Signorile, era proprio una costante.
E sì, dava un po' di materiale, così almeno...
Beh, c'ero finito, devo ammettere che c'ero finito anche io, perché mi ero messo a fare... l'ABC con la mia ragazza nel lockdown, mi prendevano in giro dicendo: ah sì, il telecronista di Lega si diletta anche allenando la propria fidanzata. In realtà non era proprio così, perché facevo solo figuracce, ma va bene, insomma. In un modo o nell'altro ci siamo finiti tutti, dai.
Diciamo che hai fatto più da sparring partner.
Una curiosità, ti faccio tre nomi, me ne dai uno? Gobino, Peirano o Baratti e Milano?
E questa mi sa, che questa è difficile anche
lo
per
so,
me.
Era difficile, anch'io non ho colto, quando ho detto, ma Gomma è così, Noemi, abbi pazienza.
Non puoi rifiutarti di rispondere, dai, Gobino, Peirano o Baratti e Milano? Puoi anche
credo che non abbia ben chiaro.
Allora, Angelo, prova a spiegare di cosa stiamo parlando.
Esatto, perché
tu
nessuno lo capisce, io non so.
Sono le tre più famose marche di Gianduiotto torinese, essendo tu torinese, ma devo capire quindi che non ami il cioccolato, il Gianduiotto.
No, che io lo amo il cioccolato, però devi capire anche che io sono tanti anni che sono andata via di casa da Torino, quindi sono un po'...
Va bene, ok, allora...
Diciamo, Angelo, lei gli scarta senza guardare cosa c'è scritto.
Io
sopra,
sì, infatti, i cioccolatini li mangio subito, non guardo se sono di uno o dell'altro, per me il cioccolato...
Ma questo l'avevo detto anch'io, mi ricordo.
Figurati che almeno lei gli scarta e a volte li mangio anche con la stagnola.
faccio un'ultima domanda io e poi non so se qualcun altro vuole aggiungere, se no partiamo. Dopo 3 anni all'estero, come hai ritrovato il campionato italiano e in particolare una squadra come Cuneo, che ha avuto tantissime difficoltà, l'abbiamo detto tante volte durante l'anno, infortuni, cambi eccetera, però ha fatto un ottimo campionato.
Ma allora ti dico, è stato strano perché alla fine senza pubblico è stato stranissimo, ovviamente. Poi io quando sono andata via ero abituata un po' anche al pubblico di Busto, perché l'ultimo mio anno in Italia è stato a Busto, quindi figurati, palazzetto pieno, tanta gente. Rientrare in Italia e trovarmi nei palazzetti vuoti è stata veramente una sensazione bruttissima, però alla fine ci siamo purtroppo abituate a giocare senza pubblico, senza tifosi, sentire ogni minimo rumore, ogni frase, è stato veramente stranissimo. Però sono contenta comunque della stagione che abbiamo fatto, perché come hai detto abbiamo avuto tante difficoltà, tanti infortuni, tanta sfortuna, però alla fine secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato, anche perché l'abbiamo concluso al 7º posto. È stato un peccato uscire contro Perugia, perché alla fine magari passare quel turno lì ci avrebbe un po' gasato ancora di più per la stagione, però eravamo arrivate forse un po' al limite, diciamo, perché comunque eravamo sempre molto contate, soprattutto per i posti 4, quindi alla fine abbiamo veramente dato tutto quello che avevamo e sono comunque soddisfatta, perché comunque è stato un buon campionato, secondo me.
Noemi, tu quest'anno oltretutto hai lavorato con Andrea Pistola, che è un tecnico che io stimo molto, e c'è una sua ex giocatrice che una volta mi ha raccontato che Andrea Pistola è un allenatore talmente preparato che sai anche che cosa mangia la tua avversaria a pranzo nel prepartito. Allora, ti voglio chiedere se effettivamente è così e in generale come ti sei trovata, ecco, quest'anno con
Allora
Andrea.
Io lui l'ho già avuto 7 anni
ah,
fa,
sì?
Più o meno.
È a vero, Pesaro. A Pesaro, è vero, è vero.
Sì, quindi già lo conoscevo, infatti uno dei motivi per cui sono comunque andata a Cuneo è stato anche il fatto di poter tornare a lavorare con lui, perché mi ero trovata molto bene. E poi sì, è molto preparato, tanti video sugli avversari, è proprio, prima mamma mia, le conoscevi a memoria. Ogni cosa, tu sapevi tutto dell'avversario, perché con lui si studiava tanto. Noi cominciavamo a fare video dal martedì, tu giocavi la domenica, ma già dal martedì tu cominciavi già a studiare, quindi sì, però bravissimo, mi sono trovata bene con lui, è stato
Ma infatti per dire, io ogni volta che facevamo i pronostici sulla stangata del volley, arrivava il momento di Cuneo e dicevo, cacchio, però c'è un allenatore come Andrea Pistola che sicuramente faranno un sacco di video, sì. Quindi ero veramente in difficoltà ogni weekend, e dicevo, chissà cosa ci regaleranno questo weekend, insomma, quindi condivido le tue parole, ecco.
Sì.
Posso fare anche lui la domanda?
Comunque sì, la puoi fare, però prima chiudo un attimo la parentesi di Jack. Infatti Giacomo ha azzeccato solo il 25% dei pronostici su Cuneo.
Visto, perché
grave
difficoltà. Perché non mi fidavo abbastanza, io lo sapevo che dovevo fidarmi di più, vabbè.
Ah, sono stato io, dai, il più bravo a indovinare quelli di Cuneo, però. Vedevo, scusate, no, sto guardando le mie statistiche. Vai, Alex!
Allora, no, a me piaceva tornare un po' indietro a ricordi, speriamo, probabilmente molto più felici degli ultime stagioni senza pubblico così, e la mia domanda in pratica è questa: com'è stato il tuo avvicinamento alla pallavolo, come hai conosciuto lo sport, come ti ci sei innamorata, e poi qual è stato il momento nella tua carriera giovanile in cui hai detto sì, questo è quello che voglio fare da grande, da professionista, e qual è stata la spinta che ti ha portato insomma a faticare, perché insomma si parla sempre di sacrifici, si parla sempre di fatica, si parla sempre di avere la valigia davanti alla porta di casa e doversi spostare ogni anno, e tu lo sai bene perché hai girato tanto Italia e anche estero, e quindi raccontaci un po' del tuo innamoramento con questo bellissimo sport.
Ma allora, la mia famiglia è sempre stata una famiglia di sportivi. Mia mamma giocava a basket, a pallavolo, mio papà ha giocato a calcio anche nella primavera della Juve, quindi alla fine lo sport in casa c'era sempre. E a me piaceva fare tutto, infatti fin da piccola ho giocato a basket, a pallavolo, ho giocato a tiro con l'arco, cioè ho fatto tiro con l'arco, ho fatto nuoto, cioè ho fatto proprio tutto, cioè tutto quello che proponeva la scuola io facevo tutto, perché sono sempre stata molto... così, mi piaceva lo sport e mi sono avvicinata alla pallavolo grazie alla mia professoressa di educazione fisica, che durante una lezione
nome,
a giocare
nome,
a pallavolo
nome
si chiamava Capra.
No, però... ho avuto una prof di educazione fisica che si chiamava Capra, però non credo dalle stesse parti, va bene.
Ah, vabbè. Questa professoressa qua, finita la lezione, si avvicina e mi dice: ma cosa ne dici? Perché non provi a andare in questa squadra che c'è, era vicino alla mia scuola, così provi a vedere se ti piace, perché secondo me potresti essere portata. E da lì un po' è iniziato tutto, quindi ho incominciato a giochicchiare e poi è andata bene. Avevo comunque mia mamma che era contentissima, perché lei aveva giocato a pallavolo da giovane, quindi... Era contentissima di questa cosa e così è nato tutto praticamente. Ho cominciato a giocare, mi è piaciuto, alla fine ho cominciato a fare solo quello, avevo abbandonato tutti gli altri sport, facevo solo quello, finché poi non mi hanno chiamato a Club Italia, ed è un po' lì che è iniziato anche il mio percorso, diciamo, più importante per la mia carriera.
Quanti anni avevi quando hai iniziato, quindi?
Io ho iniziato a 14 anni. Ho iniziato tardi, quindi perché appunto, tardi, come esatto, ti dicevo, facevo tutto prima, quindi ho iniziato tardi.
Tra un torneo di tiro con l'arco e l'altro.
Sì, sì, sì.
Con Belruto? No, perché Belruto allora non era ancora.
No, non c'era ancora, no. Però... E diciamo che quando sono andata al Club Italia, lì è stata la prima vera grande prova, perché sono andata via di casa e non è stato semplice, soprattutto all'inizio ho patito tantissimo la lontananza da casa, la lontananza dalla mia famiglia, ed è stata dura, però ho avuto la fortuna di avere due genitori fantastici che si facevano Torino-Ravenna anche due volte a settimana per farmi capire che non ero stata abbandonata, ma che c'erano, che se avevo bisogno loro c'erano. Quindi a pensarci adesso, cioè, mi viene a mettere le mani nei capelli a pensarli avanti e indietro Torino-Ravenna due volte a settimana, anche perché non è proprio dietro l'angolo. Quindi sono stati veramente bravi e mi hanno sempre supportato con tutto, quindi merito anche loro sicuramente.
Grazie, grazie mille di questo racconto.
Sono abbastanza distratto, però mi sono accorto che da qualche parte mi ero già scritto un po' questa cosa anche dei tanti sport che provai, però ne vedo uno nei miei appunti che ho scritto ma non conosco minimamente. Sicuramente l'ho preso da qualche parte, eh. Tu hai praticato litball?
Sì, anche.
E che cos'è?
Volevo dirli tutti.
No, l'ho trovato io, però adesso leggendo ho detto no, devo saperlo. Che cos'è litball?
Sì. Allora, litball praticamente giocavo a scuola ed è un gioco dove, almeno se mi ricordo bene, si giocava 4 o 3 in prima linea e 3 in seconda linea. Senza rete, senza niente, tu avevi un guantone, che poi mi ricordo a scuola quei guantoni puzzavano perché li mettevi tu, se li mettevano gli altri, quindi
una roba
Covid free.
Esatto.
Sì, lì proprio. E praticamente tu per fare punto dovevi col braccio, tipo modi tennis, buttare la palla contro il muro degli altri. Quindi alle spalle degli altri c'era il muro e tu dovevi con la palla beccare il muro. E se era il giocatore della seconda linea a beccare il muro, erano tipo due punti. Se era il giocatore della prima linea a beccare il muro, era un punto. E io mi ricordo che lì proprio mi divertivo perché tiravo le bordate con un braccio ed ero un po' la punta di diamante di questo sport. Però la cosa più simpatica che ricordo della scuola è che una volta era venuto un selezionatore di rugby e ci aveva fatto giocare a rugby. E mi ricordo questo signore che era venuto da me e fa: ma perché non viene a giocare a rugby?
Pure.
Di essere un buon difensore. Vabbè, lì non sapevo se prenderlo come complimento o no, però... è arrivata anche questa richiesta di provare ad andare a giocare a rugby. Alla fine, fortunatamente, ho scelto la parola. Okay.
E fortunatamente anche per noi, direi. Dai. Sì.
Direi che insomma hai soddisfatto già un po' di nostre richieste.
Dobbiamo, sì, poi adesso... magari ne arriveranno altre
però... in corso, però adesso, come dice il maestro Canello, ritmo, perché dobbiamo un po' recuperare. Citazione, non so se riconosci noi.
Fantoziana. Ah, dove cavolo, ho rubato la domanda. Vabbè,
non pazienza. Importa, io direi che è il momento di partire con i pronostici. E visto che la giornata di oggi ci ha regalato una sofferta vittoria di Chieri al tie break, ma in una gara combattuta, ci ha regalato per probabilmente la domenica di Pasqua, la sera della domenica di Pasqua, anche una gara 3 di quarti finale, l'unica serie che va a gara 3. Quindi il nostro pronostico per Monza Chieri, io farei aprire le danze a Gomma.
Allora, Monza Chieri, la differenza è abbastanza notevole. Io sono sorpresissimo della vittoria di Chieri, soprattutto in considerazione del fatto che mancava Bosio, per cui e mancava anche Perinelli, per cui due titolari in meno. Monza non ha giocato per niente bene. E, ripeto, sono sorpresissimo, ma comunque la differenza tra le due squadre è netta, e quindi direi un 3-1 per Monza sicuro alla Candy Arena.
Ok, 3-1 per Gomma. Jack?
Allora, quello che ha detto Angelo per gli amici Gomma, aggiungo che è stata votata come MVP Kaia Grobelna. Secondo me la migliore questa sera è stata Ali Franti, che ha letteralmente tenuto in piedi Chieri in determinati momenti. E, sinceramente non ho capito perché sia stata premiata Grobelna, anche perché poi i numeri sì sono abbastanza alti, perché ha fatto 19 punti, ma le percentuali non sono così alte. Franti è andata sopra il 50% in attacco, quindi questo a testimoniare che è stato un partitone. Detto questo, secondo me come dire, è stata una frenata per Monza, credo che non se lo aspettasse, quindi forse avrà bisogno un attimo di ritrovarsi in gara 3, quindi anche secondo me Chieri vincerà un set, però alla fine sarà Monza a spuntarla, quindi dico 3-1 per le Brianzole.
Alex, non ti sentiamo.
Abbiamo perso Alex. Alex, dove sei?
Alex, dove sei? Questo è un leitmotiv. Allora, facciamo così, facciamo fare il pronostico a Noemi, intanto cerchiamo di recuperare Alex.
Ok, allora anche secondo me sarà un 3-1 per Monza, perché ho visto la partita oggi, Chieri ha giocato bene, però Monza secondo me oggi proprio non c'era. In più Chieri senza comunque Bosio, io non penso che riuscirà a rientrare per gara 3, senza Perinelli fanno comunque fatica, secondo me Monza è un po' più forte. E comunque Franti... Era in Francia, io me la ricordo, ci ho giocato contro...
A Mulhouse.
Sì, è sempre stata un po' una spina nel fianco contro di noi, quindi me la ricordo bene.
Ecco, quindi questo è anche il bello di avere con noi delle giocatrici che ci possono raccontare questi retroscena che non conosceremo mai.
A proposito di pronostici, scusa, io sono il cattivo, per cui devo fare il cattivo. Che cosa ci dici del cappello di oro? Stasera.
Allora, e noi che siamo abituati a vederla diversamente, quindi appunto, secondo me
il tuo parere del cappello
boh, devo farci l'abitudine. Secondo me stava meglio prima, però
assolutamente
sono gusti.
Allora,
ma poi senza parlare del fatto che io non vorrei che porti anche sfortuna, perché a me hanno sempre detto, per esempio, le scarpe nuove non vanno mai usate alla prima partita perché porta sfortuna. Io ho detto, cavolo, cambiare il colore dei capelli durante una gara, durante un quarto di finale, ho detto, boh, non vorrei che porti sfortuna, però non lo so.
Su gara 3 la troviamo rossa.
Esatto.
La cosa che mi preoccupa è, quando si cambia pettinatura, si cambia il colore di capelli, c'è qualche problemino, no? Di cuore.
Dicono. Ah, dicono, così dice.
Quindi,
detto.
Problemino di cuore, vuol dire problemino di testa, Monza che salta perché non ha più la palleggiatrice focalizzata.
No, speriamo di no.
No.
Allora, dovremmo aver recuperato Alex.
Ci sono, fatalità, è andata via la voce nel secondo in cui Jack stava finendo, però non mi sono azzardato di parlare a vanvera a vuoto senza aver ricevuto lo scettro della parola da Rudy, ma adesso sono qui e ho ascoltato molto attentamente tutto quello che avete detto. Le uniche cose che posso aggiungere, spero che non l'abbia già accennate nessuno ancora, ma forse Monza ha risentito un pochino dei vari impegni, delle varie coppe, della vittoria, e questa sera si è trovata un po' in difficoltà, anche se c'è da dire comunque che il campo di Chieri non è proprio una passeggiata e lo abbiamo visto anche durante la stagione. Detto questo, gara 3, credo che ci sarà tanta storia e credo che avrà tutto il tempo di recuperare le energie mentali che servono per fare una bella vittoria, e io dico che non lascerà nemmeno un set a Chieri, quindi un bel 3-0 per Monza.
Dico il mio di pronostico, anch'io vedo vittoria, sono indeciso anch'io tra 3-0 e 3-1, ma direi 3-1. Oggi è stata una partita un po' particolare, combattuta, ma a dire il vero erano stati, no, forse in gara 1 erano stati meno combattuti. Non ha funzionato sempre benissimo il muro di Monza, che è la sua arma, secondo me è quello che ritroverà meglio in gara 3. E approfitto anche per dire a Noemi grazie anche per averci detto qualcosa su Franti, perché sennò, essendo americana, avendo fatto una gran carriera NCAA alla Penn State University, come mi piace sempre citare, se no ci dobbiamo fidare del super mega maxi esperto Gomma, invece abbiamo anche un'altra voce. Perfetto. Comunque, allora, andata per il primo pronostico Monza Chieri, quindi per tutti la seconda semifinale sarà Novara Monza, ma adesso è arrivato il momento del pronostico di gara 1 di semifinale tra Conegliano e Scandicci. Vuoi aprire tu, Giacomo?
Va bene, dai, apro io, anche se credo che avremo poco da dire su questo pronostico, penso che andremo tutti molto veloci.
No, io ho qualcosa da dire.
Qualcosa da dire hai? Benissimo.
Gomma ha sempre qualcosa da dire.
Allora sentiremo quello che ha da dire Gomma. Sulla carta, ragazzi, credo che sia un 3-0 rapido e indolore per l'Imoco, anche se, dobbiamo ricordarlo, se c'è una squadra che quest'anno ha messo soprattutto in difficoltà l'Imoco è proprio la Savino del Bene Scandicci in Champions League, quindi chi lo sa che il buon Max Barbolini non possa calare l'asso nel momento più importante. Diciamo che il vero top player della Savino del Bene, ovviamente con tutto il rispetto per le giocatrici, che sono delle giocatrici di altissimo livello, è Massimo Barbolini, perché è un coach che ha vinto tutto quello che ha vinto e non sto qui a ripetermi. Quindi potrebbe esserci una sorpresa, ma non credo che sarà questo il momento, quindi dico 3-0 per Conegliano.
Alex?
Io sto più dalla parte di Gomma, secondo me qualcosa succede, anche perché Giacomo giustamente ha detto che Barbolini sa il fatto suo, ma questo lo sappiamo bene tutti, e io aggiungo, calo anch'io l'asso dicendo che secondo me se una squadra doveva essere preparata per fare di tutto di più, questo è il momento per farlo, e lui è l'allenatore che può spingere le sue ragazze a dare quel qualcosa in più che serve e far vedere magari qualche spettro che fino adesso in pochissimi hanno fatto vedere a Conegliano. Quindi secondo me sarà più combattuta, alla fine Conegliano le carte per vincere, ma sarà un tie break e sarà un 3-2 per Conegliano.
3-2 per Conegliano per Alex. A questo punto, dopo averlo annunciato, dovrei lasciare il gran finale a Gomma, quindi Noemi, vengo da te.
Ma Conegliano è uno squadrone. Alla fine è vero che Scandicci è l'unica squadra che l'ha messa un po' in difficoltà, però se Conegliano decide di giocare non c'è storia sicuramente. Magari un 3-1, perché comunque Conegliano dipende, alcune partite lascia sempre un set, oppure un set sono sempre un po'... non spingono diciamo al massimo, quindi secondo me sarà un 3-1, un 7 glielo lascia Scandicci.
Guarda Gomma, ti lascio il gran finale, quindi dico io anche il mio. Secondo me io vedo un 3-1 per Conegliano, vedo anch'io una partita combattuta. Barbolini ha fatto entrare Scandicci probabilmente all'ultimo momento possibile dal punto di vista temporale in modalità playoff on, e secondo me la vittoria su Busto, su questo Busto di questo periodo, è una gran vittoria. Tra l'altro un 2-0 nella serie, lottando, facendo vedere anche un po' di carattere, che era forse quello che era venuto meno soprattutto nella parte finale di stagione a Scandicci. Però Conegliano, l'abbiamo detto tante volte, imprendibile, vedremo però quanto è imprendibile. Senz'altro non sarà una passeggiata questa serie se non l'affronta con la testa giusta Conegliano. Gomma.
Mi riaggancio appunto a quello che hai detto te, cioè voglio dire, io sono dispiaciuto e anche un po' arrabbiato per come Busto si è fatta battere da Scandicci. Uno diceva bene 2-3-2, lottati eccetera, però io, lo sapete sempre, da sempre dico che Conegliano è una collezione di figurine che non è squadra, che ha un unico plus, come diceva
Scandicci, non Conegliano, giusto?
Sì, scusa, no,
no, se non vuoi trovarti la bacheca intasata.
No, se dico, allora già io ho detto una volta che Conegliano è Goni dipendente, si è scatenato il mondo sui social. No, Scandicci secondo me è un insieme di figurine che ha un unico grande plus, che è Barbolini. Busto, come stava giocando, doveva vincere anche secondo me bene. Evidentemente è finita la benzina e quindi sono un po' dispiaciuto e un po' arrabbiato da tifoso di Busto che sia finita così. Detto questo, il Barbo è davvero l'unico che può riuscire a fare qualcosa di grande. E l'altra cosa che dico, lo sapete, innamorato di Elena Pietrini, e quindi felicissimo che la predestinata sia finalmente quest'anno in campo a giocare e a giocare bene. E per tutte queste cose dico anch'io che non sarà una passeggiata, non arriva al 3-2 perché... E Gono quando si accende distrugge tutto, ma 3-1 è sicuro. 3-1 è sicuro.
Bollino blu di Gomma sul 3-1.
Che dispiacere per Busto, cioè, un'occasione così.
Io mi sento di aggiungere, Angelo, che comunque la stagione della Unity Work è stata eccezionale, perché credo
è stata eccezionale. Ma
perché obiettivamente, no, infatti, poi tu l'hai detto tante volte, però la qualità di gioco espressa da gennaio in poi, con il ritmo oltretutto, perché veramente non si sono fermate un secondo. Io penso addirittura alle vittorie che avevano fatto contro la Saugia e la Monza, un 3-0 che in pochi si aspettavano, ma che era arrivato con grande convinzione, grande concretezza. Insomma, è normale che
anche noi abbiamo vinto 3-0 con Monza. Comunque
è vero, infatti, bene a ricordare a inizio stagione.
È verissimo, seconda giornata.
È verissimo. Che già c'era chi cominciava a parlare di panchina che scricchiolava di Monza, invece poi la Saugella si è rialzata. Però è vero, hai fatto bene a ricordarlo
sì,
a spegnermi da questo punto di vista.
E beh, allora adesso te lo dobbiamo chiedere. Com'è giocare contro Conegliano, contro Scandicci e contro Monza, viste da fuori? Che differenze noti?
Ma Conegliano, allora, sono state tutte partite diverse ma simili, nel senso, sono squadre che sai che sono più forti di te sulla carta e quindi le affronti in maniera diversa. Noi con Conegliano proprio siamo scesi in campo e abbiamo detto facciamo il nostro, poi vediamo. E alla fine avevamo fatto anche una bella partita, le avevamo anche messe in difficoltà. Infatti Gono aveva giocato pochissimo perché non era entrata tanto in partita. E con Scandicci uguale, con Scandicci ce la stavamo giocando proprio alla grande, poi nostra sfiga, la ragazza nuova appena arrivata, l'Amato, si è spaccata il ginocchio, quindi è finito tutto l'entusiasmo che c'era fino a quel momento. E con Monza stessa cosa, con Monza l'andata avevamo vinto 3-0, ma cioè proprio abbiamo giocato benissimo, e il ritorno abbiamo giocato da loro mettendole in difficoltà, pur avendo in campo in posto 4 il nostro secondo posto, perché anche lì eravamo a corto di posti 4, quindi ricevevamo a 2 o a 3 con gli opposti che ricevevano, perché eravamo messe veramente male, quindi alla fine sono state partite, forse sono state le partite dove abbiamo giocato meglio ed eravamo pure messe peggio, cioè, capito? È stata veramente...
E mettiamoci con Monza anche il precedente dell'ottavo di Supercoppa, che in cui Monza vinse ma solo alla tie break, anche lì fu una bella partita, abbiamo inanellato tutto. Ultimo pronostico a livello di partita, abbiamo tutti pronosticato la vittoria di Monza in gara 3, quindi contro Chieri, quindi per tutti noi la semifinale da pronosticare è Novara-Monza, quindi partiamo con gara 1, Novara-Monza. La parola a Noemi, che non so se è un pronostico normale per te, come tanti altri.
Novara-Monza, non lo so, perché Novara comunque anche contro Perugia ha faticato, poi Perugia comunque ha giocato bene, Mazzanti le ha fatte girare veramente bene, cioè da quando è arrivato lui Perugia ha cominciato a giocare molto bene. Non lo so, perché Novara le vedo un pochino in difficoltà, forse gara 1 vince Novara 3-2, dico.
Ok, 3-2 il pronostico di Noemi, quindi la vittoria di Novara in gara 1. Gomma?
Ma per me la differenza c'è. Ricordo sempre che io fin da settembre ho dichiarato che Monza è nettamente la seconda squadra più forte del campionato, quindi vedo sicuramente, e poi vorrei chiedere a Noemi, lei ha pronosticato 3-2 per Novara in gara 1, ma chi vede vincente tra Novara e Monza su tutta la serie, no? Per cui se secondo lei la finalista sarà Novara o se sarà Monza, se poi questo ci dai un parere. Comunque secondo me Novara-Monza finisce 2-0, cioè nel senso che Monza si riprende, continua con il suo cammino da grande squadra, anche perché i problemi di Novara li sappiamo, un opposto che sta faticando tantissimo, in questo momento c'è anche Britt Edwards che sta giocando non benissimo. È vero, c'è Dalderop, però Novara non può essere sempre solo Caterina che regge la squadra. Quindi Monza decisamente, vince 3-1 gara 1 e vince in 2 partite.
Alex?
È una bella sfida, nel senso che se da una parte c'è una Monza che, come ho detto prima, si ritroverà e passerà abbastanza agevolmente il turno, dall'altra parte secondo me trova una Novara che comunque anche lei deve dare un valore a questa sua stagione, e lo potrà fare solo arrivando alla finale con Conegliano. E detto questo, difficile, e però dico un 3-1 per Novara.
3-1 per Alex. Giacomo?
Questa è difficile da pronosticare, perché comunque Novara, sono d'accordo con Noemi, ha faticato tanto contro Perugia e secondo me sta anche soffrendo il fatto di essere comunque reduce da 3 scoppole pesanti, prima in Coppa Italia, poi in Champions League contro Conegliano. Perché va bene, giochi sempre contro Conegliano, ma quando sei una squadra abituata a vincerle, non dico tutte ma quasi, e perdere 3 consecutive senza vedere pallone, secondo me le certezze cominciano a scricchiolare. E quindi sono curioso di vedere la reazione di Novara da questo punto di vista, anche perché poi Novara contro Monza ha sempre fatto molta fatica in stagione, ha perso 3-1 all'andata, ha perso 3-0 al ritorno al Pala Igor, quindi è una squadra Monza che fa soffrire molto Novara, però non credo anche che Novara debba e abbia capito che deve approcciare questa serie di semifinale, se ci sarà ovviamente Monza, in un modo diverso. quindi secondo me Novara ha la forza e potrebbe trovare la forza per spuntarla, e dico che vince 3-2 al tiebreak la gara 1.
Ok, il mio pronostico invece è, lo dico alla fine, dico all'inizio, che sarà una bellissima serie tra due squadre molto vicine, molto diverse per tipologia di gioco. Secondo me Novara ha un gioco un po' più costante, un po' più consolidato, che infatti in regular season le ha fatto perdere per strada meno punti contro squadre di fascia inferiore. Monza mi pare però una squadra molto molto più fisica e anche più profonda in assoluto, e forse anche perché Novara ha l'opposto che sta girando poco dall'inizio dell'anno. Come ha detto Gomma, si è aggiunta un po' l'ultima Airbots, ma non la darei in questo caso per caduta, e in compenso però sta un po' recuperando Dalderop, che in stagione regolare non ha fatto quello che forse si poteva, contando che spazi per subentrare comunque ne ha avuti. Secondo me è una serie che più si allunga meglio sarà per Monza, più le partite si allungano meglio sarà per Monza. Questa sarà una partita lunga, quindi vedo una vittoria di Monza 3-2, perché ho l'impressione che tutto il reparto attacco di Novara faccia un po' fatica contro la fisicità di Monza, soprattutto a muro. Bene, abbiamo finito un attimo.
Noemi, ma secondo te sulla serie, cioè chi va in finale tra Novara e Monza?
Secondo me alla fine va Novara. Sarà di nuovo Conegliano Novara la finale.
Secondo me per Noemi batte anche forte il cuore.
Esatto,
ma
è la testa o il cuore che parla?
Non lo so, Vabbè. Non lo so.
Tutte e due, tutte e due.
Sì. Impressione di campo.
Non sarebbe sconvolgente se va
no, assolutamente no. Sono squadre
talmente combattuta come serie,
molto vicine, molto
che veramente vicine. Potrebbe succedere di tutto.
Sarà bella da gustare. Passiamo dunque ai tie break di questa puntata. Cerchiamo di andare con un discreto ritmo. Il primo tie break è la percentuale in ricezione perfetta, quindi la percentuale di De Gennaro in gara 1 tra Conegliano e Scandicci. Comincio io, per me 62%. Gomma?
80%. De Gennaro sotto l'80 ha fatto schifo.
Perfetta, perfetta,
Sì, perfetta, 80%. Okay,
assolutamente. Al 60, qualcosa in stagione regolare.
Ma questi sono i playoff sono un altro campionato, e le campionesse nei campionati, nei playoff, giocano diversamente. 80-80.
Giacomo?
Secondo me la faranno ricevere molto poco. Contro Firenze ha ricevuto solo 5 palloni. E quindi, secondo me farà il 75%.
Alex?
Giacomo mi ha fregato proprio totalmente sia l'analisi che anche il numero, perché
anche a me
ecco.
Quando trappi dei liberi così non puoi batterci sopra.
No, però Giacomo, se riceve 5 palloni, come fa a fare il 75%?
No, io ho detto che ha ricevuto 5 palloni contro Firenze, poi non so quanti ne riceverà. Potrebbe riceverne anche 4. E allora, però hai fatto bene, anche perché la matematica non è messa da
fuori. 3 su 4 va bene il 75%.
Alex,
stavo dicendo appunto che sì, con un libro del genere penso che chiunque voglia evitarlo di cercarlo in ricezione. E detto questo, vabbè, dai, diciamo che starà alta, non dico 80%, perché comunque insomma è una percentuale a cui lei può ambire, a cui lei può arrivare, forse anche di più, però dai, stiamo in un range umano, diciamo un 68.
Noemi?
Anch'io, io dico 75%.
Sicuro. Va bene. Poi oltretutto tu, Noemi, hai giocato con Mochi a Pesaro, sì. Se non sbaglio, quindi
sì,
anche
sia Pesaro che
alto,
anche in nazionale,
no.
Sì.
Esatto, hai ragione, tra altre cose,
sì.
Giustamente.
Le percentuali in ricezione di De Gennaro dipenderanno anche da chi c'è dall'altra parte della rete, in particolare c'è Magdalena Stisiak. Allora vi chiediamo, come secondo tie break, il numero di ace in gara 1 di Stisiak. Lei viaggia a 0,38 ace per set in stagione regolare. Partiamo da Giacomo.
1.
Gomma.
3.
Noemi.
2.
Alex. Sono numeri 4, secchi.
Allora, no.
4. Esatto. E, no, dai, secondo me 5.
E allora Rudy 4, dai.
E allora 4. Io mi ero preparato il 3, me l'hai rubato subito tu, Gomma. Perfetto. No. Veniamo all'altra, un'altra giocatrice impegnata in semifinale, capitano della nazionale Cristina Chirichella. Vi chiediamo il numero di attacchi vincenti che metterà a terra in gara 1. Partiamo da Alex. Alex.
Ehi là, eccomi qua, perfetto. Sono tornato ogni tanto.
Alex ogni tanto lo ferma un vigile, e allora deve un attimo mettere in pausa. Anche perché vedere quella macchina ferma nel parcheggio per strada non deve essere.
Sì, beh. Sì, esatto, esatto.
Vai Alex, il numero
vicino
di attacchi...
Vicino al cimitero, poi zona importante.
Ah, ok. Se sentiremo di una retata antidroga magari... No, scherziamo naturalmente, nella notte. Vai, il numero di attacchi vincenti di Chirichella.
Wow. Secondo me, beh, partita lunga, io dico almeno 15.
15?
Beh, se sono tanti,
Donna.
Che fa 15 punti come minimo solo in attacco, poi metti 2-3 muri, beh, va bene, è una bolla questa.
Infatti.
No, vabbè, insomma, dai, 5-7, ho detto partita lunga, sono dai 3 punti a 7. Dai, mi sembra
ho perso il foglio con la statistica, ma secondo me non ne ha mai messi a terra quest'anno.
Vabbè, vedremo.
Però va bene.
Era 15 in tutto il... No,
oh, ragazzi, è un podcast sui pronostici e noiosa, va bene. Giacomo.
Allora, l'avversaria è Monza, squadra che batte bene. Quindi
tra l'altro, scusa, a scanso di equivoci, mica che poi ci sono ma come gufate, Monza deve ancora conquistare, verissimo, deve giocare
ragione,
gara 3,
giusto.
Ma siccome infatti... tutti abbiamo pronosticato che Monza vincerà gara 3, facciamo finta per questo gioco,
hai fatto bene,
lo chiariamo così non intasiamo la bacheca di Jack di insulti.
No assolutamente. No, allora io dico ricezione staccata da rete e secondo me non saranno molti palloni, comunque gli attacchi vincenti saranno 6.
Noemi?
Anche secondo me sarà più o meno intorno a quella cifra lì, 7-8 massimo.
Ok, devi dire il numero secco, o 7 o 8?
7, dai.
Ti devo vincolare a questo. Perfetto, Gomma?
E allora, farà un partitone Chirichella, perché anche Chirichella, che è una campionessa, sente il clima playoff. Nonostante questo, Monza perderà. Però farà un grande partitone, farà 7-7, ma come sapete con 7 attacchi il centrale non prende il bonus al fantavolley e quindi tutti arrabbiatissimi, perché è meglio se fa 8. Quindi farà solo 7 attacchi vincenti, ma su 7 tentativi.
Ok, io invece dico 5. Il quarto tie break riguarda, i prossimi due tie break riguardano gara 3 tra Monza e Chieri. Vi chiediamo il numero di muri che metterà a segno Herman. Dai, Gomma, questa è una giocatrice da bollino blu di Gomma.
Assolutamente, Herman è una delle mie favorite, anche perché io sono tifoso delle Yellow Tigers. E Herman, 6 muri, perché mostrerà a tutti quanto sa fare.
Sei. Alex?
4.
Giacomo?
3.
Noemi?
5.
È entrata nello spirito del gioco e vai. Allora io dico, e io avevo detto 4, non voglio mai ripetere i numeri degli altri, quindi vabbè, scendo al ribasso 2 e va bene così. Però ci tengo a ricordare che quest'anno Herman ha avuto la miglior percentuale in attacco della sua carriera, naturalmente italiana, ed è arrivata anche, mi sembra, quarta nella classifica dei muri della regular season, in una squadra che fa funzionare molto bene quella fase. A proposito di muri, però, una che ha fatto molto bene e mi sembra sia arrivata terza nella classifica assoluta dei muri è Alessia Mazzaro, e chiediamo anche i muri che farà Mazzaro in gara 3. Cominciamo da te, Noemi.
6, vai.
Si riprenderà oggi, non è andata benissimo.
Generosa Noemi.
Si deve riscattare, secondo me.
Giusto, hai ragione.
Esatto. Giacomo, dai, vediamo. Adesso allora abbi il coraggio di dire 1-0 così.
No, io guarda, piuttosto avrei detto 0 su Herman. Anche secondo me Mazzaro farà una bella prestazione, dico 4.
Alex?
Io sto un po' più basso di Jack, dico 3.
Gomma?
Io dico che Mazzaro, purtroppo, io sono tifosissimo, mi piace molto Mazzaro, ma giocherà male, per cui la tolgono subito e farà 0.
Poverina.
Ma lui è il cattivo, te l'abbiamo detto, il Gomma è il cattivo.
Alassan e Zambelli giocheranno.
E secondo, io dico due muri, salito un po' il livello, lei deve fare un po' esperienza, verrà fuori più avanti, diciamo così. Bene, abbiamo finito i nostri pronostici dei tie break, adesso è arrivato il momento più atteso di tutti, è arrivato il momento delle ball prediction.
Al mio segnale scatenate l'inferno.
Voglio togliervi subito dall'impiccio e dichiaro subito la mia bold, così avete qualche tempo in più per pensarci. Siccome ho detto che secondo me la fase a muro di Monza, che oggi non ha funzionato un granché, si riprenderà in gara 3, sarà una gran giornata a muro e secondo me Anna Danesi farà il record di muri in una singola partita, la farà in una gara di playoff mettendone a segno 14 contro Chieri, naturalmente parliamo della gara certa, quindi per la mia bold è 14 muri di Danesi contro Chieri. Giacomo, tu ci sei?
Sì, ci sono. Secondo me, allora, a prescindere da quello che sarà l'avversario in semifinale, Novara svolterà dal secondo set inserendo Herbots come opposto, che chiuderà la partita con 19 punti.
Herbots opposto da 19 punti.
Esatto. Okay. Sì, me la sono proprio sognata questa.
Infatti ci vuole davvero...
D'altronde deve essere una bold, più la spari grossa.
Le bold si fanno con il cuore. Alex Dolcet. Esatto. Gomma?
Io invece vado contro Jack, perché dico che nonostante Novara perderà 3-1, ma Malvina Smarzek improvvisamente esplode, purtroppo perderà, ma esplode e farà 31 punti in gara.
Ammazza!
Alex?
Però non basteranno.
Queste sono le bold che mi piacciono, bravo Angelo, così. Allora, io in onore della puntata di Jump and Spike che abbiamo registrato ieri sera parlando del volley NCAA americano e che ospite anche il buon Giacomo, grazie.
È vero, ancora
per la tua preziosa presenza, e mi gioco una bold americana e vado appunto a Novara, perché secondo me il duo Hancock e Washington insieme metteranno a segno nella partita in gara 1 della semifinale, metteranno a segno tra ace, muri, attacchi, tocchi di seconda intenzione e almeno combinate 25 punti.
Ah, però... ci sta bella questa.
Alex, Noemi, ti spieghiamo che Alex è quello più bravo non a indovinarle, perché credono, no, è stata indovinata una sola bold in tutta la stagione tra 5 scommettitori, ovviamente, come puoi capire, però senz'altro è quello che va più di fantasia, ma sono curioso di sentire la tua, perché tu probabilmente non hai dimestichezza con questo tipo di pronostici. Vai.
No, però ci ho pensato un pochino e secondo me, dato che Hancock è un po' che non la vedo fare tanti ace, secondo me fa 12 ace.
Urca, quindi wow. supera il suo record. Sì. Anche questa è una bella bolla.
Sono troppo contento, Noemi è entrata nello spirito di questo podcast. Ci avviciniamo adesso all'ultima rubrica, perché è arrivato finalmente il decimo metro, il pronostico su qualsiasi cosa non si tratti di pallavolo. Dunque, settimana scorsa siamo stati al caldo in Bahrain. Quest'anno eravamo tenta con il pronostico sui piazzamenti della Ferrari, poi ricorderò velocemente i risultati. Eravamo tentati di spostarci in Qatar, quindi restare in quella zona lì, ma poi abbiamo detto no, dai, cambiamo, andiamo in un posto freddo, inospitale, perciò abbiamo deciso di andare a pronosticare a Miami,
ecco.
Ok? Dove si sta svolgendo un torneo della ATP, parliamo naturalmente di tennis. Vi dico chi è rimasto in gioco, perché dobbiamo vi dico, dovete pronosticare il vincitore. Allora, al momento una semifinale sarà giocata tra lo spagnolo 32enne numero 12 al mondo Roberto Bautista Agut contro l'italiano 19enne numero 31 al mondo Jannik Sinner. La seconda semifinale se la giocherà invece un polacco, il numero 37 al mondo, Hubert Hurkacz. Spero di non sbagliare, di non offendere nessuno con la pronuncia.
Ecco, io scelgo già questo.
Ok. Esatto. E l'altro semifinalista contro Hurkacz uscirà dal quarto di finale, si deve ancora giocare, tra lo statunitense Sebastian Korda, numero 87 del mondo, il più basso di numero del mondo tra quelli rimasti in gara, ma solo ventenne, e il russo Andrei Rublev, numero 8 al mondo, nonostante soli 23 anni. Quindi dobbiamo già... Dai, vai Noemi, tanto sei già deciso.
Hurkacz.
quanti anni avevi quando hai seguito l'ultima partita di tennis?
Ma l'ultima partita secondo me era quando ero ancora in nazionale, eravamo andati a Foro Italico a Roma a vedere il tennis, quindi ti parlo di tantissimi anni fa.
Va bene, allora Hubert Hurkacz per Noemi Signorile, vai Gomma, tu sei esperto, no?
Sì, infatti sono molto indeciso tra Borg e McEnroe, no? Per cui
no, Agassi.
No, Agassi forse la tua generazione, io sono della generazione di Borg e
Panatta. E Pizzampras dove lo metti allora, scusami?
Panatta, cioè ragazzi, io nel 76, quando Panatta vinceva gli Open d'Italia e gli Open di Francia, avevo 13 anni e lo guardavo, tipo, quindi... E detto questo dico Sinner, assolutamente.
Jannik Sinner, Giacomo?
Allora, visto che siamo in tema di Amar Cord o cose del genere, allora vi racconto questa, poi vabbè, do la mia. Vabbè, io mi chiamo Giacomo, ok? Voi mi soprannominate Jack, ma dovete sapere che in casa mia esistono tutti i soprannomi possibili tranne Jack. Il mio primo soprannome è Jimmy, il secondo è Jimbo. Il motivo è molto semplice, mio papà è un grande appassionato di tennis e c'è un famosissimo tennista che si chiama James Scott Connors, conosciuto come Jimmy Connors, il cui soprannome era anche Jimbo, quindi da lì nascono i miei due soprannomi, quindi
marito
in realtà io sono...
di Jimmy Connors, marito di...
no, questo non lo so, dovresti chiedere, mio papà sicuramente lo sa. Io
Severt!
Capito?
Non lo sapevo, anche non l'ho mai visto, purtroppo. Se non sbaglio.
Esatto. No, comunque detto questo, fatta questa incursione, questo racconto personale, ovviamente dico che la semifinale, il vincitore uscirà tra un vincente tra Bautista Agut e Sinner. La speranza è che sia Sinner, ma vado controcorrente e dico che vince Bautista Agut.
Ok, Alex.
Vedi, Giacomo sempre prima di me e lui mi ruba. Io così ti dicevo Bautista, così prendevo sia il pronostico sul tennis Miami che su quello del MotoGP che vinceva Bautista. Cioè era fatta, era perfetta, invece no. Allora io vado con il numero 87 al mondo, il polacco, che è anche il più giovane di tutti e secondo me ribalta la situazione, visto che io sono quello che ci mette sempre il cuore in queste cose qui, e dico che lui a sorpresa vince la ATP di Miami.
Hurkacz hai detto, quindi?
No.
Il polacco hai detto?
Hurkacz, no. Il polacco, quello numero 87 che...
Ah no, il numero 87 è statunitense, Korda.
Ah vabbè, ma è naturalizzato il polacco però.
No, sì, vabbè, comunque si sa, Leone, dai, polacchi, statunitensi, una faccia una razza, dai. Va bene, Sebastian Korda per Alex, che si era studiato... tutte le classifiche ATP per arrivare a questo pronostico. Volevo pronosticare io Korda, ma adesso per dispetto non lo faccio. Allora dico, ne abbiamo fatti quattro diversi. cos'ha il buon Andrei Rublev, numero 8 al mondo, peraltro quello più alto in classifica di tutti, per non vincere? Quindi secondo me l'ATP di Miami lo andrà a vincere un russo e porterà, cioè Andrei Rublev, e vincerà lui, così ne rimarrà soltanto uno di noi cinque scommettitori. Magari adesso vedo
sicuramente orario, qualcuno lo becca
col fuso orario, magari c'è qualcuno che è già fuori gioco, perché uno tra Korda e Rublev potrebbe già essere fuori gioco. Va bene. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata.
No, ti... aspetta, io ho una domanda per Noemi.
Posso? Sì, sì.
No, allora, Noemi ha detto che quando era in nazionale è andata a vedere il tennis al Cuore Italico. Una domanda, la prossima BNL ci saranno 25 giocatrici, no? Queste 25 giocatrici, immagino 4 palleggiatrici. Ipotizzando che Orr e Malinov siano le due, chi saranno le altre due palleggiatrici che Mazzanti chiamerà? Ci saranno Noemi Signorile?
non lo so sinceramente. Io sono disponibile, ci sono.
Tu sei
disponibile. Quindi se... okay. Io sono disponibile.
Allora, devi sapere che Gomma ha il numero di Mazzanti, l'ha intervistato una volta in uno dei podcast, perciò manda subito un messaggio, questo la sponsorizziamo ben più che volentieri.
Noi ci contiamo perché possiamo dire, noi l'abbiamo conosciuta, noi abbiamo parlato con la palleggiatrice della nazionale. No, ci contiamo. Tu ci conti, ci punti?
Certo, sempre.
Assolutamente. Positiva, perché bisogna assolutamente...
Ottimista, Angelo, ottimista in questo periodo, devi dire.
È vero.
Allora fai il quarto nome, Noemi. Chi è? Chi può essere? Come chi?
Bosio.
Ok. Francesca Bosio, ottima stagione a Chieri, e tra l'altro... in tanti l'hanno pronosticata in area di nazionale. E io direi che adesso siamo arrivati davvero alla fine, siamo andati lunghissimi, ma ne è valsa davvero la pena, e devo ringraziare ancora Noemi Signorile, che è stata molto bene al gioco e ci ha fatto grandissima compagnia. Ci tenevo però prima a ricordare che la scorsa settimana, di 6 partite pronosticate, uno di noi ne ha indovinate 5, e sono io. E non mi avete detto neanche un bravo.
Il solito.
Però, visto che fai lo sborone, chi è in testa al numero di pronostici in questo gruppo?
Mi si è bloccato l'Excel, non lo so.
Ah, ecco.
No, dai, è gomma, 48% dei pronostici.
Esatto.
Comunque siamo tutti sotto il 50% dei pronostici azzeccati. No, è vero che non è percentuale al 50% indovinare, però insomma, un po' bassino. Va bene, adesso direi che è davvero tutto. Io partirei con i saluti finali, salutando e ringraziando Giacomo Magnani.
Grazie a te Rudy, un saluto a tutti.
Un saluto al nostro Gomma.
Ciao, grazie davvero Noemi di essere stato con noi.
Alex, è la prima volta che ti ho spodestato in tua presenza, spero sia andata bene.
No, è la seconda,
comunque ti ringrazio, ti saluto.
Sei già recidivo, è già la seconda, ma va bene, ti voglio bene lo stesso, e a me fa piacere perché io mi siedo qua tranquillo, tu prepari tutto, prepari la tavola, io devo solo sedermi e
poi
mangiarmi la cena.
E poi mandi le birre.
No, grazie mille a te, grazie mille a Noemi di essere stata veramente al gioco, perché mi ha fatto tantissimo piacere, ma ci ha fatto piacere sicuramente a tutti, e ha fatto sicuramente piacere anche ai nostri ascoltatori. Grazie a tutti e grazie a te Rudy.
Ok, grazie, un saluto naturalmente anche da parte mia, ma naturalmente il grazie più grande, il saluto più caloroso lo lasciamo a Noemi Signorile, che ci ha fatto compagnia stasera. Spero ti sia divertita, anche se siamo andati un po' lunghetti, però dai, la stagione per il momento è finita, in attesa che arrivi una chiamata magari. Grazie ancora,
no, grazie.
Noemi.
Grazie a voi, è stato divertente, grazie per l'invito, mi è piaciuto. Poi mi fate sapere come...
Senza dubbio, guarda, io ho qui un file Excel colorato un po' di verde, un po' di giallo, basta
anche
chiedere.
Perché se azzecco, poi io in una volta solo le ho azzeccate e passo al primo posto.
Come percentuale, è vero, adesso devo aggiungere quelle delle special guest. Tu, tra l'altro, sei la prima special guest della, della stangata. Ah. Quindi siamo partiti da te. Ah, una volta mi hanno raccontato che tu sei una bravissima giocatrice di ping pong anche. Credo che tu sappia chi me l'ha raccontato, però vabbè.
Sì, sì.
Allora,
sì, dai, me la cavo, facevo grandi partite,
okay,
a Boario.
A football americano non hai mai giocato? Cioè...
No, quello mi manca, quello mi manca.
Qual è lo sport che ti piace seguire di più in TV, tolta la pallavolo?
Bella domanda, boh, a pallavolo.
Ok. Una vita da pallavolista, va bene così, ti ringraziamo e salutiamo ancora
Torino
una volta.
Torino Juventus.
Mio papà giocava nella primavera della Juve, non
vuoi mettere
altro che fare Juve.
comunque guarda che il giandoiotto migliore è Gobino,
Va bene, ok, allora me lo segno.
Assolutamente.
Noemi, mi dispiace, Gomma si era preparato, cioè appena abbiamo saputo che saresti venuta con grandissimo entusiasmo aveva preparato questa domanda.
Okay. Sì, ma mi dispiace andare che veramente io le marche dei cioccolatini, no, proprio io ci li mangio tutti.
Posso farmi un minimo di pubblicità? Non so se ti hanno mandato il video tributo che ti ho fatto.
Quello. L'ho mandato.
Sì, l'ho visto, però io mi ero soffermata più sul cioccolatino e non sul...
Va bene, direi che è davvero tutto, davvero grazie a tutti, ci risentiamo settimana prossima con un'altra puntata della Stangata del Volley. Per stasera è tutto, da Rodolfo Palermo, un saluto, alla prossima. Ciao!
Ciao! Ciao!
Ciao! Ciao.